Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. L'Iliade, attribuita dalla tradizione a Omero, è il grande poema epico greco che concentra il proprio racconto su una fase conclusiva della guerra di Troia, non l'intero conflitto. Ma poche settimane del suo decimo anno, segnate dall'ira di Achille contro Agamennone. Composta in origine in esametri e organizzata in 24 libri, l'opera intreccia combattimenti, assemblee, duelli, lutti e interventi divini per interrogare il costo umano della gloria guerriera. Questa edizione Garzanti del 2014, ISBN 0001801-40X, propone una traduzione italiana in prosa di Giuseppe Tonna, mantenendo la scansione nei 24 libri e privilegiando una lettura diretta. Il suo scopo non è soltanto trasmettere una vicenda mitica celebre, ma mostrare come onore, autorità, affetti e mortalità entrino in conflitto in una società fondata sul prestigio eroico. L'epica conserva così una forza analitica alla guerra, appare insieme come luogo di fama, distruzione, perdita e fragile ricerca di riconciliazione. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'ira di Achille come motore narrativo e crisi dell'ordine acheo. L'Iliade si apre dichiarando il proprio tema, l'ira di Achille. Non è un semplice tratto psicologico dell'eroe, ma il principio che mette in moto l'intero poema. Agamennone sottrae ad Achille Brisaide per compensare la perdita della propria preda d'onore. Il gesto rende visibile una rivalità decisiva nella cultura eroica, dove il valore dimostrato in battaglia richiede riconoscimento pubblico. Achille interpreta l'offesa come negazione del suo rango e si ritira dallo scontro. La sua scelta produce conseguenze collettive senza il più forte dei combattenti. Gli Achei subiscono gravi rovesci. Omero mostra quindi che un conflitto apparentemente privato tra due capi destabilizza un esercito intero. L'ira non è celebrata in modo lineare da ad Achille una grandezza terribile, ma lo isola, lo rende incapace di misura e moltiplica le morti. Anche Agamennone non è una caricatura del potere arrogante. Incarna l'esigenza di preservare l'autorità del comandante, pur esercitandola in modo distruttivo. Il poema indaga così la tensione tra eccellenza individuale e responsabilità comune. Il successivo ritorno di Achille alla battaglia non cancella il danno causato dalla contesa, rende invece più evidente quanto il prestigio, quando diventa assoluto, possa trasformare una comunità guerriera in un sistema incapace di proteggere i propri membri. Secondo, forza, vulnerabilità e morte, il volto non eroicizzato della guerra. Simone Weil definì l'Iliade un poema della forza, una formula utile perché coglie un aspetto centrale dell'opera. La forza non coincide soltanto con il coraggio del vincitore, ma è ciò che riduce gli esseri umani a oggetti, feriti, cadaveri o supplici. Le scene di battaglia descrivono abilità, armi e imprese individuali, ma non separano mai la gloria dalla distruzione fisica. I guerrieri hanno genealogie, famiglie e desideri. Proprio per questo la loro caduta non è un dato anonimo. La morte improvvisa interrompe destini che il poema aveva appena reso riconoscibili. Questa azione impedisce una lettura puramente trionfalistica dell'eroismo. Achille cerca una gloria destinata a sopravvivere alla sua vita, ma sa che essa comporta una morte precoce. Ettore combatte per Troia, pur intuendo la rovina della città e della propria casa. Entrambi sono grandi, non perché dominino il destino, bensì perché agiscono sotto il limite della mortalità. Gli dèi possono favorire, deviare o sospendere gli eventi, ma neppure la loro presenza elimina la sofferenza umana. La guerra appare pertanto come un ordine che promette onore e produce lutto, imponendo ai personaggi decisioni senza esiti pienamente giusti. La potenza dell'Iliade sta anche nel far percepire questa contraddizione, senza risolverla in una morale semplice. Terzo, Achille ed Ettore, due modelli eroici davanti al destino. Il confronto fra Achille ed Ettore organizza il nucleo etico e drammatico dell'Iliade. Entrambi sono guerrieri eccezionali, ma il loro rapporto con la guerra è differente. Achille è il combattente senza fari, legato a una scelta radicale, tra lunga vita priva di fama e morte vicina, accompagnata da gloria in peritura. La sua identità è inizialmente definita dal valore personale e dall'intolleranza per l'umiliazione. Ettore, invece, è il principale difensore di Troia. Sulle sue spalle gravano il padre, la moglie Andromaca, il figlio Astianatte e l'intera città. Il celebre incontro con Andromaca rende concreta la dimensione domestica che la guerra minaccia, senza però consentire a Ettore una vera alternativa alla battaglia. Il duello conclusivo non oppone quindi un eroe semplicemente superiore a uno inferiore. Mette in tensione due forme di responsabilità e due destini impari. Achille torna a combattere dopo la morte di Patroclo, spinto dal lutto e dal desiderio di vendetta, mentre Ettore affronta un avversario che sa più forte. La vittoria di Achille è inseparabile dal suo eccesso. L'oltraggio al corpo di Ettore prolunga la violenza oltre il combattimento. Solo l'incontro finale con Priamo modifica temporaneamente tale logica. Attraverso questi due eroi, il poema misura la gloria contro il dovere, il dolore privato contro quello pubblico e il coraggio contro l'ineludibilità della perdita. Quarto, gli dei olimpici e il limite dell'autonomia umana. Nell'Iliade, gli dei non costituiscono uno sfondo decorativo, né una spiegazione che annulli le decisioni dei mortali. Zeus, Era, Atena, Apollo. Afrodite e altre divinità prendono parte al conflitto, sostengono schieramenti diversi, proteggono favoriti e talvolta ingannano o ostacolano gli uomini. Il loro intervento rende il campo di battaglia instabile. Una vittoria può essere rovesciata. Un guerriero può salvarsi o cadere per una volontà superiore. Tuttavia, i personaggi non sono semplici marionette. Agamennone sceglie di offendere Achille, Achille sceglie il ritiro e poi la vendetta. Ettore sceglie di restare davanti alle mura. Il piano divino e l'azione umana convivono in una tensione che il poema non riduce a una dottrina unica del destino. Persino Zeus, la massima autorità olimpica, osserva eventi dolorosi e opera entro limiti rappresentati dalla sorte. Questo universo religioso evidenzia la precarietà del controllo umano. Conoscere il proprio valore o agire con coraggio non garantisce di governare gli esiti. Al tempo stesso, le divinità riflettono e amplificano passioni umane quali rivalità, desiderio di prestigio e compassione. La loro presenza permette al poema di spostarsi continuamente tra il punto di vista individuale e una scala cosmica, senza rendere impersonale il dolore dei singoli. Ne emerge un mondo in cui la responsabilità resta reale, ma è sempre esercitata sotto condizioni che nessuno può dominare del tutto. Infine, dal lutto alla supplica, la riconciliazione incompleta con Priamo. L'Iliade non termina con la caduta di Troia, né con l'episodio del cavallo, che appartiene ad altre tradizioni del ciclo troiano. Si chiude invece con un gesto di supplica e con i funerali di Ettore. Priamo, re di Troia e padre dell'ucciso, entra nella tenda di Achille per chiedere la restituzione del corpo del figlio. La scena è decisiva, perché sposta il poema dalla logica della competizione e della vendetta a quella del riconoscimento reciproco del dolore. Priamo richiama Achille al pensiero di suo padre Peleo. Achille, a sua volta, vede nel vecchio il proprio futuro dolore e piange con lui. Non diventano alleati, non cessano di appartenere a eserciti nemici e non eliminano le cause della guerra. La tregua che consente le esequie è limitata. Proprio questa incompletezza rende l'episodio più significativo. La compassione non risolve la storia, ma interrompe per un momento la riduzione dell'avversario a nemico astratto. La restituzione del corpo ristabilisce un dovere umano fondamentale, quello di permettere il lutto e la sepoltura. Dopo la furia che aveva spinto Achille a infierire sul cadavere di Ettore, il poema approda a una forma di autocontrollo doloroso, non a un lieto fine. La conclusione mostra che la dignità umana può riemergere persino nel conflitto, ma solo come conquista fragile e temporanea. In conclusione, questa edizione dell'Iliade è indicata anzitutto a studenti, lettori interessati alle origini della letteratura europea e a chi desideri affrontare Omero, senza partire necessariamente da una resa poetica più ardua. La traduzione in prosa attribuita a Giuseppe Tonna, conservando l'articolazione tradizionale in 24 libri, offre un accesso lineare alla trama e ai suoi snodi, la contesa fra Achille e Agamennone, la difesa di Troia, il lutto per Patroclo, il duello con Ettore e l'incontro fra Achille e Priamo. Può risultare utile anche come prima lettura preparatoria, prima del confronto con traduzioni in versi, nelle quali il ritmo formulare e la struttura dell'esametro diventano parte essenziale dell'esperienza omerica. Il beneficio intellettuale maggiore non consiste nel ricavare una lezione consolatoria sulla guerra, ma nel comprendere quanto l'epica sappia tenere insieme valori inconciliabili, coraggio e ferocia, onore e abuso di potere, amore familiare e obbligo pubblico, volontà personale e destino, rispetto a molte riscritture moderne della materia troiana. Il testo conserva la complessità originaria dell'orizzonte eroico e non riduce i protagonisti a categorie morali semplici, rispetto a edizioni più filologiche o poetiche. Questa si distingue realisticamente per la leggibilità della prosa e per il rispetto della scansione narrativa del poema. È dunque una scelta adatta a chi cerca un classico nella sua architettura fondamentale, con un italiano accessibile, ma senza perdere di vista la gravità tragica e la vastità umana dell'opera. Se vuoi supportare Omero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!